capitolo 16 dal verso 9. Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato sette demoni. Ed ella andò e l'annunciò a quelli che erano stati con lui, i quali erano afflitti e piangevano. Ma essi, sentendo dire che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo queste cose apparve in altra forma a due di loro che erano in cammino verso la campagna, i due della via di Emmaus che è citato in un altro Vangelo. Anch'essi andarono ad annunziarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Infine apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. Poi disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. E mi voglio fermare qui, anche se c'è il punto e virgola, non c'è il punto. Vediamo un fatto importante, che i discepoli, nonostante il fatto che Gesù abbia detto loro, prima ancora di essere arrestato, che avrebbe sofferto e che sarebbe morto, ma che il terzo giorno sarebbe risuscitato, non so come l'hanno dimenticato tutti. Io penso che se c'ero anch'io l'avrei dimenticato anch'io. Non mi sento più spirituale degli undici. A volte noi dimentichiamo cose importanti che il Signore ci ha detto, sapete, con tanta facilità dimentichiamo. C'è una cosa buona che il Signore ci ama lo stesso. Così come ha amato gli undici, ama anche noi. Loro avevano dimenticato. E nonostante le informazioni, le news che erano arrivate, Maria Maddalena, guarda caso, guardate se nella scrittura vediamo la verità, le cose come stanno. La Chiesa universale fa. Chiesa, diciamo, secolare più che onesta, fa capire che Gesù per prima cosa abbia incontrato sua madre. Ma la scrittura non ci parla di questo. Sappiamo che è apparso a Maria Maddalena, poi è apparso ai due della via di Emmaus e poi è andato dagli undici. Poi il resto, sti incontri, madre e figlio, tutte queste cose che fanno con le braccia, con queste cose, vasa vasa, tutte queste cose qua, tutte queste cose, con tutto l'amore che Gesù aveva per sua madre. Io penso che Gesù amasse sua madre, non voglio disprezzare la madre di Gesù e nemmeno questo amore che ci poteva essere, perché c'era una grande ferita nel cuore di questa donna che ha visto suo figlio morire e sapeva chi era suo figlio. Però quanta storia, quante cose e quante incontri, tu quanta cosa. E poi ci perdiamo il meglio, il fatto che Gesù veramente è risorto. E le notizie erano arrivate attraverso Maddalena, attraverso i due, e il cuore di quelle persone era ancora duro, era ancora freddo, era increduli. Erano diventati increduli. Eppure fino a qualche giorno prima qualcuno aveva dichiarato di amare Gesù più di tutti gli altri e che non l'avrebbe lasciato. E ora anche lui è lì indurito. Anche lui è indurito. Tutti sono induriti. Ma che cos'è che indurisce il cuore? Che cosa? Perché guardate che quel rischio che hanno corso i discepoli, non rischio, quella è esperienza, che hanno corso i discepoli del Signore, lo corriamo anche noi. Sapete che ci vuole fare indurire il cuore? Niente. Quanto tempo era passato che Gesù non era stato con loro? Quanti anni? Ditemi, quanti anni? Ma quali anni? Quanti mesi? Ma quale mese? Quanti
Quante settimane? Ma quale settimana? Qualche giorno che non l'avevano davanti agli occhi, qualche giorno che non lo sentivano, manco 3 giorni da quando l'hanno preso e poi lo hanno arrestato subito, un processo per direttissima. Guardate come sono stati bravi. Allora non c'era nemmeno l'appello, la Cassazione, il braccio della morte, che poi è una cosa tremenda. Comunque, direttamente, subito, giudicato, condannato a morte e crocifisso. Tutte cose fatte in fretta, perché se lo dovevano togliere davanti a quest'uomo così pericoloso. Così pericoloso per l'inferno, così pericoloso per il diavolo. Così pericoloso perché c'è tanto amore dentro il suo cuore. Subito bisognava toglierlo di mezzo. E percorso il pastore, le pecore sono disorientate. Questo lo leggiamo in Marco capitolo 14 verso 27. E Gesù disse loro: voi tutti sarete scandalizzati di me questa notte, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, io vi precederò in Galilea. La stessa cosa identica anche in Matteo 26:31. Percosse il pastore, sarete scandalizzati. C'è qualcuno che parla male del pastore? Allora tutte le persone che sono deboli sono scandalizzati e disorientati. Ancora oggi queste cose succedono. È una strategia del nemico. Ma noi dobbiamo stare attenti. Stamattina leggevo nelle scritture, nei salmi, proprio consacrazione degli uomini di Dio. La vera consacrazione è quando noi dedichiamo la nostra bocca al Signore e stiamo attenti alle parole che escono dalla nostra bocca, a quello che possiamo dichiarare, a quello che possiamo dire, a quello che possiamo fare. Perché dal momento in cui noi siamo scandalizzati, qualcuno ha detto: io sono stato scandalizzato, questa persona mi faceva capire che non frequenta più niente perché è stato scandalizzato, lui e sua moglie. E ho detto: però guarda che la parola di Dio dice: maledetto chi scandalizza, ma anche maledetto chi si scandalizza. Maledetto chi si scandalizza. Il Signore Gesù è stato percosso ingiustamente, ma già aveva preavvertito i suoi discepoli, gliel'aveva detto, aveva annunciato quello che sarebbe accaduto. Però tutti orecchio da mercante, Gesù parla, è quello che dice, vabbè, può esibire parole, carice. No, no, Gesù è la parola di Dio, quello che Gesù dice è la verità. Non dice la verità Gesù, è la verità. Amen? Anche quello che dice senza parole è la verità. Tutto quello che fa è la verità. Gesù è la verità. E non c'è altra verità al di fuori di Gesù. Amen? Gesù li rimproverò e ha detto: ma come? Ma come? Perciò ve l'hanno detto. Non dico che voi dovevate credere che io sarei risuscitato perché ve l'ho preannunciato e quindi dovevate saperlo che io sarei risuscitato il terzo giorno, perché non è una verità, ma vi ho dimostrato chi sono. Ve l'ho dimostrato in tanti modi chi sono. Vi ho dimostrato che sono risuscitati i morti. Quando Gesù incontrò la vedova che andava a seppellire suo figlio con il corteo, e allora lui risuscitò il figlio della vedova. Quando andò a trovare la figlia di Jairo che era già morta e la risuscitò. Lazzaro, una risurrezione recente. Per quei tempi Lazzaro è risuscitato dopo 3 giorni. Oltre i 3 giorni, siamo già al 4º giorno, già puzzava, e lui lo richiama in vita ed esce fuori. Lazzaro risorto ha dimostrato che cosa
ha fatto quando c'era la tempesta, l'ha sedata, e poi lo hanno visto camminare sul mare in tempesta. Non l'ha sedato, ma camminava sulla tempesta. Cioè, per dire che possiamo, con la fede, possiamo camminare in mezzo alla tempesta, anche noi. Vuol dire che possiamo superare, guardando la meta, possiamo superare tutte le opposizioni del nemico e andare avanti per adempiere il piano di Dio. Lui doveva incontrare i suoi discepoli, il mare non glielo permetteva e quella tempesta gli stava impedendo ai discepoli anche di vedere, tanto che non lo hanno riconosciuto, hanno detto che è un fantasma. Ma non era un fantasma, era Gesù. Quante persone erano state saziate dalla fame perché Gesù ha fatto la moltiplicazione dei pane e dei pesci. Quante guarigioni di tanti tipi, ciechi che vedono, paralitici che si alzano e camminano, in 3 anni e mezzo di ministero, quanti miracoli, perché Gesù ogni giorno faceva le opere, le buone opere, distruggendo le opere di Satana. Ogni giorno faceva questo, buone opere, distruggeva le opere di Satana. E come? Non è più degno di fiducia? Ci siamo dimenticati con chi siamo stati 3 anni e mezzo? Che cosa ha fatto, che cosa ha detto? Ce lo siamo dimenticati? Solo perché viene arrestato come un delinquente? Viene preso e incatenato? Solo perché ora può sembrare è associato a tutte quelle persone che sono ladri, assassini, rivoltosi, viene messo assieme con un Barabba o assieme con tanti ladroni, viene messo accanto a loro e Gesù ama anche quelli, tanto che uno lo salva prima ancora di morire. E questi discepoli col cuore duro, col cuore indurito. Sapete, questa cosa mi ha fatto riflettere. Ho detto, Signore, ma che ci vuole a che il nostro cuore si indurisca? Che ci vuole? Niente. Basta che qualcuno ti offende, basta che qualcuno ti dice qualcosa che già subito tu perdi quella serenità, perdi quella sensibilità, quella dolcezza, quell'amore che Dio ha messo dentro di te, e tu sei ora così preso del tuo dolore che disprezzi tutto e dimentichi chi sei, e dimentichi che sei amato, e dimentichi che tutto è visto da Dio e che Dio è il tuo avvocato, è colui che ti capisce perfettamente, ti difende e alla fine ti darà la vittoria su ogni cosa. E tu ti fai giustizia parlando e sparlando. Sapete, a volte è facile scivolare. Scivolare nella autodifesa, a volte è facile scivolare nella critica, a volte è facile scivolare nella autogiustificazione, perché ci giustifichiamo. È facile. E quindi cadiamo. Ma qua il Signore ci sta dicendo, ci sta facendo capire che era il cuore che era diventato duro. Ma come possiamo fare perché il cuore non indurisca? Ecco, non dobbiamo dimenticare quello che Lui ci dice. Perché se lo dimentichi per mezza giornata è già pericoloso. Se poi lo dimentichi dopo un giorno è ancora più pericoloso. Se passano 3 giorni che tu non ascolti più, già diventa il tuo cuore incredulo. Diventi già incredulo. Guardate che siamo come un fiore. Se tu recidi un fiore nel massimo splendore e lo butti al sole senza metterlo in un vaso con l'acqua, quanto ci vuole a fargli cadere i petali? Dopo qualche ora già è ammosciato. È vero sì o no? Ma mettila in un vaso con l'acqua fresca, vedrai che manterrà ancora la sua bellezza, il suo odore, i suoi colori per alcuni giorni, perché c'è l'acqua. Anche noi siamo così,
Possiamo essere come i fiori secchi, sapete? Se non stiamo a contatto con Dio, se perdiamo, dimentichiamo quello che il Signore ci dice, quello che il Signore ci ha fatto essere, quello che il Signore ha fatto per noi, diventiamo persone incredule. Diventiamo persone come tutti gli altri. Eppure questi 11 erano stati con Gesù 3 anni e mezzo. L'avevano visto mangiare, l'avevano visto dormire, l'avevano visto pregare, l'avevano visto parlare con la gente, aveva parlato tante volte con loro. E ora, come se per incanto, hanno dimenticato tutto quello che Gesù aveva detto a loro e fatto. Tanto che ora sono disperati. Qualcuno pensava di ritornare a pescare. Qualcuno nell'amarezza, nel dolore, si erano ora nascosti, avevano paura, dicevano, ora anche noi ingagliamo, dai, ma finiamo la croce. E tutti avevano, cioè, erano presi dalla paura, dal panico, perché anche loro avrebbero fatto la stessa fine, ma quante volte Gesù gli aveva detto, non temete quelle che uccidono il corpo, perché possono uccidere anche, ci temete piuttosto quelle che possono uccidere il corpo e anche l'anima, che possono uccidere la vostra vita spirituale. Sapete come si può uccidere la vita spirituale? Perdendo la fede, perdendo la semplicità dei fanciulli, quella fede come quella dei piccoli fanciulli, è lì che si muore. Quando tu perdi la fede, chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, dice la parola di Dio. Chi avrà perseverato con la fiducia in Dio, chi ha riposto la fiducia in Dio fino alla fine, senza dimenticare quello che il Signore ti ha detto, quello che ti ha promesso e quello che farà, se tu lo dimentichi muori. Quindi fai in modo di non dimenticarlo. Datti da fare, leggi, rileggi, ascolta, vediti dei film se questo ti può servire. Non questi come quello stupido che stanno facendo in questi tempi, un film stupido, cioè, che è proprio tutta una sintesi della Bibbia, molto veloce, saltando le cose forse anche più importanti, dei film migliori, ce ne sono tanti di film buoni. Al limite uno sa birra in film, che si veda un film anche cristiano, che ti possibilmente biblico. Questo ti aiuta a ricordare quello che il Signore è, quello che il Signore ha fatto. Mi ricordo, avevo 10 anni quando ho visto un film sul Vangelo di Matteo, secondo Matteo di allora Pasolini, eccetera. Lasciamo perdere il regista, ma sono stati diciamo trattati dei passaggi del Vangelo veramente di Matteo, e io ho desiderato di vivere in quel tempo con Gesù. Avevo 10 anni. Dentro il mio cuore c'era già questo desiderio di conoscere e stare vicino al Signore e di conoscerlo meglio. E poi Dio ha preparato tutto e mi sono trovato quello che sono, ma voglio essere ancora di più addentro nelle vie del Signore. Gloria a Dio. Leggiamo in Matteo capitolo 16 verso 4, dice: una generazione malvagia, adultera, richiede un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno del profeta Giona. E lasciateli, se ne andò. Perché vi leggo questa scrittura? Vi leggo questa scrittura perché qualcuno dice: ma Gesù non ha parlato che per 3 giorni sarebbe rimasto nella morte. Questo che cos'è? Il segno di Giona. Dove è rimasto Giona 3 giorni? Nel seno del pesce. Non ha visto la luce. È stato nell'acqua, seppellito. E Gesù è rimasto nella tomba 3 giorni. Ma quando poi sono andate le donne per cercare di ungere il corpo, hanno trovato l'angelo. E che ha detto loro: perché cercate tra i morti colui che vive? Perché cercate tra i morti colui che vive? Il fedele era risuscitato ed è vivente. Gesù dice: fui morto, ma ora sono vivente, fino nei secoli dei secoli. Il Signore non morirà più, non lo potranno più far morire un'altra volta, così come è stabilito che si muore una sola volta, ma dopo c'è la resurrezione. Amen? Per quelli che credono. Per quelli che credono, noi non dobbiamo dimenticare questo. Ho detto che bisogna che noi possiamo realmente, realmente coltivare la nostra fiducia sempre nel Signore, cercare di non perdere quel contatto con Dio, quell'ascolto delle sue parole, riudirle, quelle parole, perché quelle è come se noi teniamo il fiore nel vaso con l'acqua. E la fede continuerà sempre a rimanere nel nostro cuore come quella di un piccolo fanciullo. Un piccolo fanciullo, se la mamma gli dice che gli darà quello che sta chiedendo, ci crede e non ha motivo di non dubitare. Mia moglie mi dice sempre: mia mamma mi faceva delle promesse, però non ne ha mai mantenuta una. Però lei ogni volta ci credeva, perché era una piccola fanciulla. E non faceva un'analisi dicendoci: ma come, non me ne ha promesso, non ne ha mantenuta manco una. Però ogni volta lei decideva di crederci. Eppure non aveva manifestato fedeltà, anche perché poveretta forse non poteva permetterselo. E quindi magari nel cuore voleva, però poi non potendo non lo faceva. Ecco, a volte noi estendiamo queste cose. Il piccolo fanciullo non si ricorda, non fa questa classificazione: tu sei stato infedele perché hai promesso diverse volte delle cose e poi non le hai mantenute. Continua sempre a crederci. E invece Dio quello che promette lo mantiene e lo fa. Ed è sicuro che lo fa. Amen. Gloria al Signore Gesù. Se noi non crediamo in Gesù, non crediamo quello che Gesù ci ha detto, quello che Gesù ci ha promesso, a chi stiamo credendo? In che cosa stiamo credendo? La nostra fiducia, in chi la stiamo riponendo? In noi stessi, negli uomini. E dove andremo? Chi ci può salvare? Chi è che ci può salvare? Comunque Gesù li rimproverò e gli fece dire: oh, ora sono qua, ora mi credete? Ah, qualcuno gli ha detto: vieni, vieni qua, tocca, metti le mani sul mio costato, tocca le mie mani. Avevi detto che tu dovevi toccare per credere? Vieni, tocca. Sì, credente e non incredulo. Beati quelli che credono senza aver veduto. Beati quelli che non dimenticano quello che il Signore ti dice. Perché questo significa che la tua fede rimane viva, e se la tua fede rimane viva il tuo cuore resta sensibile e la tua salvezza è incrollabile. Amen? Ma perché siamo stati salvati? Solo per scampare all'inferno? O siamo stati salvati anche per essere uno strumento, un'ancora di salvezza perché si sta perdendo? Guardate che Gesù ha dato un ordine ai discepoli, ha detto: predicate l'Evangelo a ogni creatura. Leggiamo in continuazione di quello che avevamo letto prima. Il verso 15 dice: poi disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti, e anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. E il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu portato in cielo e si assise alla destra di Dio. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Amen. Qua dice tante cose questa scrittura. Intanto gli ha dato il comando di predicare l'Evangelo dappertutto. L'Evangelo. L'Evangelo. Se vi chiedessi, ma che cos'è l'Evangelo? Che cos'è l'Evangelo? Che un figliolo ci è stato dato. Che Gesù è venuto sulla terra perché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Chiunque crede in Lui può essere portato alla vita dalla morte dei peccati di cui nessuno te ne può liberare. Gesù è colui che ti salva, è colui che salva ancora oggi ed è l'unico che può salvare. È l'unico che può perdonare i peccati. È l'unico che può lavare i tuoi peccati, i miei peccati, perché solo il sangue di Gesù è quello che perdona i peccati, non quello di San Gennaro. Quanta gente sta a vedere che il sangue si scioglie e gridano il miracolo perché vedono sciogliere il sangue. No, quello che è importante è il sangue di Gesù che lava i nostri peccati. Quando ci pentiamo, quando confessiamo, quando ammettiamo i nostri errori, i nostri peccati, li riconosciamo e ci umiliamo, quel sangue ci purifica. Amen. E noi annunciamo l'Evangelo che attraverso il sangue di Gesù possiamo vedere in faccia il nostro Padre Celeste. Che attraverso la morte del Signore e la sua resurrezione possiamo dire che abbiamo una casa nel cielo e che Dio è nostro Padre e Gesù è il nostro Signore e Salvatore, è il nostro Avvocato, è il nostro unico Mediatore. Amen. Il Vangelo è questo. Non ci sono altri mediatori. Vi è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. È questo che il Signore vuole. Che si predichi, che le persone conoscano, perché non ci sono altre vie, c'è una sola via che è solo Gesù Cristo. Gesù ha detto io sono la via, non ha detto io sono una via. Non ha detto io sono la via. Poi ha detto io vi dico qualche verità, non ha detto qualche verità, io sono la verità. E io sono la vita, non ci può essere vita in altre direzioni, è solo attraverso Gesù. E la Chiesa deve predicare Gesù Cristo e non altro. Amen. Non deve predicare altro se non Gesù, è solo Gesù, perché non c'è altra salvezza al di fuori di Gesù. Quale Chiesa predica Gesù Cristo? La Chiesa fatta dei lavati col sangue di Gesù. La Chiesa fatta delle persone nate di nuovo. Quante persone ti dicono tu devi nascere di nuovo, hai bisogno di nascere di nuovo, se non nasci di nuovo non puoi vedere le cose di Dio, se non rinasci di nuovo, ma come faccio a nascere di nuovo, disse Nicodemo, come faccio a nascere di nuovo, posso ritornare nel seno di mia madre che ormai fra l'altro è morta? Non ho detto Nicodemo, non lo so se era morta, però era sicuramente grande. Può darsi che era morta, può darsi che era ancora viva, ma se era viva era vecchia. Posso ritornare e quindi rinascere? No, no, rinascere nello Spirito. Vuol dire che dal momento in cui tu hai incontrato il Signore, ora cancelli tutto e ti formatti il cuore un'altra volta. Parlo in termini informatici. Formattare vuol dire cancellare tutto quello che c'è, una formattazione a basso livello, significa non quella veloce cancella solo qualche cosina e poi riscrive sopra quello che è scritto, quella a basso livello cancella tutto, come io vedo a volte la lavagna bella pulita, perché usano l'alcol e allora la vedo bella pulita, ecco. Questo è quello che lo può fare solo il Signore, appena noi crediamo, facciamo entrare la parola nel cuore e quando noi predichiamo con franchezza che Gesù è l'unica salvezza, è l'unico Salvatore e senza Gesù nessuno può andare in cielo. È l'unico che ti dà il pass per entrare, è Gesù, non è altro, non c'è altro. Amen. Fratelli cristiani, fratelli miei, sorelle mie, non lasciamoci ingannare da chi cerca di dire parlare di tante cose belle, di parlare dell'amore, di parlare di questo, di parlare di quello, se non c'è Gesù, se Gesù non è il numero uno, non ascoltateli, sono ciarlatani. E ve lo posso dire con franchezza, sono imbroglioni e ciarlatani. Ma se vi parlano di Gesù, aprite le orecchie. Perché quello, allora sì, se Gesù è al primo posto, se Gesù loro lo stanno onorando, se stanno servendo il Signore, allora non disprezzate chiunque. Non andiamo a guardare la denominazione, che cos'è, che cosa non è. Però stiamo attenti. Lo dico anch'io, oltre a fratello Salvatore. Stiamo attenti nel senso alle cose che ci dicono e come ce le dicono. Amen. Noi conosciamo la verità, conosciamo la parola di Dio e noi dobbiamo predicare l'Evangelo a ogni creatura. E l'Evangelo va predicato con i segni. Ma dici, i segni che posso fare io? Che sogno io, l'Onnipotente? Abbiamo letto che il Signore operava con loro e i segni l'accompagnavano. E non sei tu che fai i segni, è il Signore che li fa. Cioè, se tu cammini con Dio, è Lui che fa il resto. E Lui ti accompagnerà con i segni. Se il tuo cuore è pulito, se la tua bocca parla ingiustizia e verità, allora, quando tu parli mosso dall'amore, garantito che Lui ti accompagna con i segni. E il primo segno, sapete qual è? Cacceranno i demoni. Vuol dire, non hanno niente a che fare, non hanno niente a che vedere con il regno delle tenebre. I veri cristiani camminano nella luce, camminano con Dio, camminano in verità, camminano nella giustizia, non camminano con l'imbroglio. Non camminano nella menzogna, non seguono il padre della menzogna, dicono la verità, parlano in verità. Non hanno paura di perdere la faccia, se una cosa l'hanno detto, lo ammettono, punto. Sapete il test che io considero per vedere se una persona veramente è fedele? E quando ha detto qualcosa che fa vergogna, e poi io gli dico, sai, ma tu hai detto quella cosa? Quella... veramente sì, l'ho detto. E allora chi sto? E ma frate, anche se fa vergogna quello che ha detto, però è mio fratello, perché sta dicendo che l'ha detto. Ma quando una persona dice, no, io, ma quando? Io non ho detto niente. E ci sono 50.000 testimoni invece che possono dire che l'ha detto, allora su quel figlio non lo saccio, ma sicuramente non ci assomiglia a mio padre. Amen? Allora è importante che noi, al primo segno, non abbiamo a che fare niente col diavolo, anzi col diavolo lo cacciamo. Cacceranno i demoni, sente l'odore di bruciato il cristiano, sente l'odore di bruciato, dice chi sto qua, chi sto qua, mi fa tutte queste calatecciamate, che boi mia. Qua che cosa vuole questo? Che mi sta corteggiando, mi sta facendo, chi è? Che cosa vuole? Questo non onora, non sta onorando il Signore, Cristo mi sta innalzando, sta cercando di innalzare me. Se invece innalza il Signore, abbi rispetto di quella persona. Ma se innalzano te e non il Signore, non te la prendere, viene dal nemico, senti l'odore di bruciato e capisci chi è che sta parlando. Amen. Ora il Signore dice... cacceranno i demoni, imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno, prenderanno in mano dei serpenti. Sapete, beh, immaginate per un attimo un cobra o una vipera, che sono più piccoline, più facili da gestire, e tu lo prendi per il corpo o ti scanti. Lisa si scanta. E che schifo. Un serpente. Però il Signore dice che lo prenderanno in mano. Vediamo l'aspetto spirituale. Quello semplicemente per immaginare, siccome il diavolo ha preso il corpo, la forma di un serpente, ma il serpente è un serpente, punto, non è il diavolo. Sappiate una cosa, quando incontrate dei serpenti, non su il diavolo, su un animale. È il diavolo che ha scelto di prendere l'aspetto del serpente, ma prende anche a volte l'aspetto dell'angelo di luce. Una volta un fratello mi ha detto, sai, ho avuto una visione, ho visto il Signore. E che forma aveva? Aveva l'aspetto di una donna bellissima. Mamma, allora se che Signore veriste tu? Se che Signore veriste? Lui era incantato, dice, ci vede una moglie. Ha detto, se che cosa hai visto? Non hai visto il Signore. Il diavolo prende la forma di angelo di luce, ma è principe delle tenebre. Allora, prendere in mano serpenti vuol dire affrontare le situazioni difficili con la verità. Affrontare le situazioni pesanti rimanendo col cuore vicino al Signore e non ricevere le menzogne del nemico. Se tu non prendi il diavolo per mano, è il diavolo che prenderà te nella sua mano. È un segno che ci distingue dai non credenti, è il fatto che noi prendiamo il diavolo per le mani, nel senso che sappiamo riconoscere e trattare il diavolo per quello che è la verità, e le persone oneste per quello che sono. E non combattiamo contro carne e sangue, ma combattiamo contro i principati, le potestà, i dominatori. Non dimentichiamo che siamo cristiani, lavati col sangue di Gesù, e che indossiamo una veste bianca e siamo riconosciuti dal Signore, amen, come figli dell'Altissimo, amen. Lasciamo perdere il fatto che degli evangelici, io non voglio fare la classificazione evangelici, cattolici, cioè ci sono i lati di nuovo, i lavati con sangue di Gesù, e ci sono quelli invece che sono solo religiosi, sia fra gli evangelici che fra altre denominazioni. Parliamo di quelli che camminano in vesti bianche col Signore. Amen? Parliamo di questi, a questa categoria dobbiamo appartenere, indipendentemente dalla denominazione di tutto. Sei una persona che cammina con Dio e che prende il diavolo e che lo caccia. E affronta la situazione, non scappa, non ha paura del nemico, ma l'affronta con la fede nel Signore. Quel carissimo fratello, ogni tanto cito qualche cosa di quello che ha detto, ha messo nelle mani di Dio chi doveva operarlo. Dice, mi hanno messo nelle mani di questi dottori, ma Signore io li metto nelle tue mani. E con un sorriso, affidati nelle mani di Dio. Alla fine l'intervento è riuscito. Ci sono state complicazioni, il diavolo batte sempre la coda, che è difficile che si rassegna, ma Dio deve realizzare il suo progetto, il suo piano, e noi dobbiamo credere fino alla fine. Dobbiamo crederci fino alla fine. Dobbiamo rimanere sempre vicini. Tu sei uno che deve predicare l'Evangelo. E devi dire alle persone, sappi che c'è speranza per te, perché Gesù è morto per te e che Gesù ha aperto la via perché tu possa andare al Padre. E Lui è colui che ti raccomanda, non hai bisogno di altre persone per cui ti devi fare raccomandare da questo o da quello. C'è una sola persona nel cielo che ti può raccomandare, si chiama Gesù Cristo, gli altri santi. Perché ci sono i santi nel cielo, come se non ci sono, ci dicono, ma voi non ci credete ai santi, come non ci crediamo? Io credo che ci sono i santi sulla terra e i santi nel cielo. E quelli sulla terra sono operativi, quelli nel cielo si stanno riposando delle loro fatiche e stanno gioendo nel Signore. Poi ci sono gli angeli che lavorano. Una parte sono nel cielo che adorano il Signore, un'altra parte sono sulla terra che aiutano i cristiani nella loro testimonianza. Questo è quello che dice la parola di Dio. E poi ci sono i santi sulla terra che non rinnegano il Signore e che sono pronti a morire per Cristo. E io vi dico che ho visto quel filmato che mi ha provocato un grande dolore nel cuore di tanti giovani fratelli uccisi
solo perché hanno dichiarato di credere in Gesù. Un pastore ieri mi diceva: fratello, guarda che è finito il tempo in cui si può predicare l'Evangelo a costo zero. Anche in Italia l'Evangelo, predicare il Vangelo come si deve, può andare a finire con molta facilità in carcere, da 6 mesi a 2 anni. Ci sono già delle leggi che se tu non stai attento a quello che dici, ma se citi, anche se citi le scritture, vai a finire in carcere da 6 a 2 anni. Casomai poi ti portano ai servizi sociali. C'è qualcuno che ti può dire come si fa. Ai servizi sociali. Però non puoi predicare più il Vangelo. Ti ammoniscono perché altrimenti poi ti mettono veramente dentro. Semplicemente se tu dici, citi certe scritture, certe cose, la dottrina di Paolo. Perché quello che è stato tacciato dalle scritture è Paolo. Ma è un uomo coraggioso, che è mio fratello e che è stato fedele. E chiunque predicherà di qualsiasi religione e dirà le cose che ha detto Paolo potrà andare a finire in carcere. Ci sono già le leggi in Italia. Già hanno registrato anche dei matrimoni gay. Li hanno registrati già allo Stato civile. In Italia. Persone che si sono sposate a New York hanno portato la documentazione in Italia e l'hanno dovuta registrare. L'ufficiale dello Stato civile ha detto no, che in Italia non è possibile. Quello ha fatto ricorso e ha vinto. E hanno dovuto registrare. Già nei registri di italiani già ci sono persone che risultano sposati tra due uomini. Risultano sposati, anche in Italia. Non abbiamo tutte le leggi, ma siamo in quella condizione, in quella direzione. Io dico, vabbè, questi sono i tempi. Noi dobbiamo andare avanti, non per le leggi degli uomini, dobbiamo andare avanti per la legge di Cristo. E dobbiamo predicare l'Evangelo. L'Evangelo porta speranza, ma porta anche cambiamento e forza nel cuore e decisione di camminare con Dio. Amen? E le persone devono nascere di nuovo quando tu predichi il Vangelo, le persone devono dire, allora che hai sbagliato tutto. E allora se ti dicono, ho sbagliato tutto, allora sappi una cosa, lo Spirito Santo sta facendo opera di convincimento. E quella persona veramente sta nascendo di nuovo. Ma se la persona dice, ma io tutte queste cose, io gli è stato sempre salvato. Allora ancora c'è tanto lavoro da fare. Ma non ti rassegnare, perché lo Spirito di Dio farà un lavoro. Quello che a noi interessa è che continuiamo ad amare le persone e a testimoniare di Cristo con la nostra vita coerente ai principi di Cristo. Che le nostre parole devono essere accompagnate dalle azioni. Così come Giacomo dice, tu dici di avere fede, ma come faccio a vedere la tua fede? Mostrami le tue opere, io vedrò la tua fede. Amen. Mostrami le tue opere, io vedrò la tua fede. Il Vangelo non è fatto solo di fiducia, ma poi dimostrare che abbiamo fiducia in Dio. Se i discepoli non avevano paura, non l'avrebbero, avrebbero cercato il Signore. Avrebbero detto, ma il Signore dov'è? E allora dove l'hai visto? Così ci andiamo. Così ci andiamo. Pietro poi quando si è convinto è corso al sepolcro per vedere se veramente il corpo di Gesù non c'era più. E poi ha capito, dopo l'ha incontrato. Ecco, però perché dobbiamo essere ripresi e rimproverati? Ecco, facciamoci invece intenerire il cuore, manteniamo il nostro cuore tenero. Amen. Gloria al Signore. La guerra non è finita. Noi possiamo avere perso, possiamo avere fatto delle esperienze, abbiamo imposto le mani sugli infermi e non è successo niente. Abbiamo parlato e la gente non ha creduto. Abbiamo cacciato il diavolo e pare che il diavolo non se n'è andato.
Dice, ma allora che succede? Che sono cose solo per un tempo? Sì, qualcuno ha detto questo. Per giustificare la loro incredulità hanno detto, sì, dice, è vero, ormai il tempo dei miracoli è finito. Questo era il tempo degli apostoli, perché il Signore doveva dimostrare quello che era, ma ora adesso... Adesso che cosa adesso? Adesso non credi più a niente. Non stai credendo. E vuoi far capire che la Bibbia non è vera? No, la Bibbia è vera. Se adesso tu non sperimenti quelle cose, i segni non ti accompagnano, stai attento, forse è il tuo cuore che è diventato duro. Amen? Voglio fare un altro esempio a proposito del cuore. Ditemi una cosa. Se un liquido lo metti nel freezer, che succede? Soprattutto se è fatto a base soprattutto di acqua. Che succede a questo liquido? Congela, diventa duro. È vero? Il freddo fa indurire. Se lo metti al sole, un pezzo di ghiaccio, che succede? Si scioglie. E il sole è la parola di Dio, la presenza del Signore, lodare il Signore. E noi, i cuori si sciolgono, diventiamo teneri, diventiamo sensibili. Se c'è della durezza, il Signore ti scioglie con il pianto, ti guarisce, ti libera. Il pianto è liberatorio. E nella presenza di Dio, sapete quante volte io e mia moglie abbiamo pianto nella presenza di Dio? E quante volte siamo stati sciolti, abbiamo ripreso la corsa pieni di vigore, perché il Signore ci ha ristorato piangendo. Ma andiamo al sole. Quando vedi che c'è il gelo dentro il tuo cuore, vai al sole, vai alla presenza di Dio, mostrati davanti al Signore, porta il tuo dolore al Signore, porta la tua amarezza al Signore, che Lui ti scioglierà. Amen. E poi parla e vedrai che la fede funziona, Dio ti accompagnerà con segni, miracoli e prodigi, potrai cacciare il diavolo se ne andrà. Noi abbiamo visto il diavolo come tante volte in faccia, quando lo sgridavamo, cos'è successo, cosa succedeva. Abbiamo visto persone accecate dal diavolo e poi che perdevano letteralmente la vista. Ti ricordi, sorella? E poi... cacciando il diavolo veniva l'unzione di Dio, quella persona recuperava la vista e ritornava a vedere. Abbiamo visto una persona che sembrava come un leone che ruggiva e ci volevano tre persone per tenerlo. E appena abbiamo puntato il dito, abbiamo detto nel nome di Gesù, abbiamo visto cadere come un fico secco. E poi quando si è rialzato ha chiesto perdono a tutti, ha abbracciato sua moglie, ha abbracciato tutti. Ci hanno solo, abbiamo predicato il Vangelo, tanti hanno accettato Gesù, però non sono mai venuti in chiesa. Ma noi abbiamo visto che in quella circostanza eravamo stati chiamati e noi abbiamo portato quello che dovevamo portare. E abbiamo dato testimonianza, un giorno poi se la vedranno con Dio, ma noi siamo stati fedeli. Sapete, ogni giorno siamo chiamati a cacciare il diavolo e a distruggere le opere del diavolo. Ogni giorno dobbiamo farlo, ogni giorno. Dobbiamo essere portatori di luce, portatori del Vangelo di Gesù Cristo. Ora non vi voglio fare spaventare, ma vi voglio dire una cosa. Tornando sempre a quello che abbiamo letto. Predicate l'Evangelo a ogni creatura. E questi sono i segni che accompagneranno. Questo è il mandato che il Signore ci ha dato. Allora abbiamo visto che se cacciamo i demoni vuol dire che allora stiamo facendo il mandato. Ma se lo facciamo non lo stiamo facendo per adempiere il mandato, lo stiamo facendo perché abbiamo il cuore sensibile, tenero. E quindi lo stiamo facendo perché il Signore ci sta ispirando, ci sta aprendo le porte e lo stiamo facendo con l'unzione e la potenza di Dio. E allora se stiamo facendo questo vuol dire che siamo in fede e siamo vivi. Ma se la tua fede non c'è, se tu non sei accompagnato, se tu non predichi il Vangelo, stai attento, forse hai perso la salvezza, o quantomeno si è lasciato l'aceto, come si dice, no? Sapete la via dell'aceto qual è? Se tu non senti bisogno di parlare,
Se tu non senti il bisogno di parlare di Gesù ai disperati, se tu non hai amore per la gente, se tu non ti viene facile parlare di Gesù, fatti qualche domanda e datti qualche risposta nella presenza di Dio e ritorna a vivere, per favore. Ritorna a vivere. Ritorna a chiedere al Signore la vita. Ritorna a chiedere al Signore il suo alito, il suo soffio che venga a ravvivarti. Amen. Lui lo farà. Ma per favore, fatti qualche domanda. Ma perché non mi viene facile e spontaneo parlare di Gesù alla gente? E vuol dire che il tuo cuore è diventato non di pietra, è diventato di granito. Ci sono pietre e pietre, ma c'è un granito che non so che cosa ci vuole per tagliarlo. Il diamante, che è una delle pietre più dure per tagliare il granito. Allora, sappi una cosa, nella presenza di Dio non c'è pietra che non si possa sciogliere, perché il Signore è quello che trasforma i cuori di pietra in cuori di carne. Amen. Gloria al Signore Gesù. Alleluia. Allora, la buona notizia che dobbiamo portare è quella che Gesù è stato dato come Salvatore. E non ci sono tanti salvatori, ce n'è uno solo. Un solo Salvatore, Cristo il Signore. Non ce ne sono 365. Ci sono i calendari con i nomi. Ce n'è uno al giorno. Ma io penso che ce ne siano più di 365 se parliamo di santi. Che fanno? Se fanno un turno non lo saggio. Quest'anno ci mettiamo a Cristo, un altro anno ci mettiamo a un altro, ci sono sempre. Però alcuni ormai sono 365 come i 144.000. E quindi è importante che noi ci rivolgiamo veramente all'unico mediatore tra Dio e gli uomini. L'unico mediatore che è Cristo Gesù. È l'unico che ti fa entrare nella stanza del Padre. Non c'è altro nome. Se qualcuno non sa dove è scritto, è in Atti capitolo 4 verso 12. Dice: in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Sapete, c'è una dottrina che dice che siamo salvati attraverso la morte di Gesù, ma anche perché c'è la corredenzione della madre di Gesù. Sapete, la Chiesa secolare sta cambiando aspetto. Sta cambiando aspetto. Ma è un cambiamento superficiale, di facciata. La dottrina è sempre falsa. Perché la dottrina delle opere che tu te lo devi meritare, se non te lo meriti tu vai all'inferno. No, tu non meriti niente, tu avrai tutto per grazia. Questa è la dottrina di Cristo. Noi siamo salvati per grazia e non mediante le opere, perché nessuno si glori. È la parola di Dio. Romani, l'epistola ai Romani, diverse volte viene citato questo. Siamo salvati per grazia e non mediante le opere, perché nessuno si glori. Se poi sei salvato fai le opere, ma le opere non sono per essere salvato, le opere le fai perché sei salvato. Perché il tuo cuore è cambiato, perché il tuo cuore è ripieno dell'amore di Dio, perché hai dato la tua vita a Dio. Non è perché tu devi incantare Dio e devi dire: vedi Signore, ho fatto il fioretto, ora vedi quello che devi fare per favore. Non funziona così, la Bibbia non dice questo. Amen. Sapete, molte persone restano ormai incantate, quasi quasi sono tutti orgogliosi di un uomo che sta mostrando veramente l'umanità. Niente da dire come persona, io lo ammiro. Io lo ammiro, parliamo del capo della Chiesa Cattolica. Io lo ammiro come uomo, come persona, per quello che dice, però non ha cambiato la dottrina, non la cambia la dottrina. Ancora le persone si dice: preghiamo, Ave Maria piena di grazia. Ma che preghiera è? Che preghiera è? Non è la preghiera di Gesù.
Gesù ha detto Padre nostro che sei nei cieli. Quello è un saluto che l'angelo ha dato a Maria, così come lo può dare a te. Non è una preghiera. È qualcosa che noi dobbiamo ritornare a essere zelanti e a proclamare il Vangelo, quello che porta speranza e che porta veramente le persone a Dio. E non semplicemente per dire che cosa devi dire? Sì, noi possiamo essere tutti gentili, soft, accettiamo. Ok, rispetto come persone, senza dubbio. Io rispetto anche i testimoni che, diciamo, come persone stimo. Questa settimana mi hanno suonato il campanello, io ero al telefono e ho capito chi erano. Mi hanno detto, dobbiamo lasciare qualcosa. Ho detto, mi dispiace, mi scusi, in questo momento non posso rispondere, sono al telefono. Va bene, allora lo lascio nella buca. Non so se Giuseppe Samuele ha trovato qualcosa nella buca. Ah, allora l'ha trovato, quindi la so. E poi però non mi lasci. Come persone tutte degne di rispetto, ma nessuna persona può salvare un altro, è solo Gesù l'unico salvatore, non c'è altro. E noi dobbiamo portare questo vessillo alto, la Chiesa che è lavata col sangue di Gesù. Se tu sei un frequentatore di Chiesa, non farlo, ma se sei una persona che cammina con Dio, devi alzare la bandiera perché gli altri la vedono. Portatore di speranza, portatore di verità, portatore di luce. Facciamo luce, diciamolo veramente quale tipo di preghiera il Padre ascolta. Non chiede del Padre nostro se tu il tuo cuore è malvagio, ma di un cuore umile, un cuore che si è umiliato davanti al Signore, un cuore pentito, un cuore che si fa rinfrancare da Dio. E allora poi puoi portare anche gli altri l'acqua fresca, e sei beato che porti l'acqua fresca, non perderai il premio, ha detto mia moglie. Ma non l'ha detto mia moglie soltanto, è scritto nella parola di Dio. Amen. Portiamoci il bidone, fratelli, non un bicchiere d'acqua fresca, un bidone di acqua fresca, perché ci sono tante persone che hanno sete, tante persone che sono disperate, e noi dobbiamo portare speranza, acqua fresca. L'acqua fresca è la verità per quella che è, la verità nuda e cruda, senza condimenti. Amen? Ci vogliamo.